Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Eccoci, eccoci qua, buongiorno a tutti ascoltatori, ancora una volta benvenuti, bentornati, nuova puntata del Demone del Tardi. È mattina, molto mattina, e fa già caldo, molto caldo, ma tenetelo basso il climatizzatore prima che salti tutto, altrimenti una giornata under giù per vedere se è il salvavita e chiamare le compagnie elettriche, aiuto, sono al buio, non funziona niente, quando riprende... Emergenza elettrica in città e anche l'apertura di Repubblica in questo momento con la sua edizione online. Guasti e richiesta record di energia elettrica, blackout a raffica a Milano con una rete che si scusa, fase eccezionale, dicono sarà necessario scavare, dicono, per ripristinare la regolarità del flusso elettrico, ci vorranno ore, stiamo facendo investimenti per potenziare la rete, quindi attenzione perché pure oggi potrebbe essere un casino. Nel frattempo, se la corrente è tornata, temperatura media, facciamo clima mite, non di più. Intanto ripasso. Allora, il 2 giugno si canta Fratelli d'Italia, il 25 aprile si canta Bella Ciao, oggi invece si canta Venditti, tutti con la mano sul cuore come sempre a intonare Notte prima degli esami. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Mi raccomando, la I finale periodica, perché è tutta lì il segreto della canzone. Versi immortali che nei mameli, nelle mondine furono in grado di mettere nero su bianco. È il giorno, è il grande giorno della maturità e cari ragazzi, se ci siete, in bocca al lupo. E soprattutto per voi, che è stato un anno veramente infame, perché un anno della vostra età alla fine ne vale 50 di chi è già diventato adulto. Non so nemmeno se riuscirete a farla la vacanza sull'isola greca, però non importa, i rimpianti lasciateli a chi di futuro ne ha poco. Voi invece avete davanti un gigantesco orizzonte spalancato, dovete solamente prendervelo, e quindi prendetevelo. Oggi va così, ok, ma domani vedrete che sarà uno spettacolo. Certo, se vi danno 600 euro al mese per lavorare al ristorante, non è esattamente il massimo, è più o meno quello che oggi prende Venditti al minuto di SIAE per notte prima degli esami, che tutto sommato alla fine era meglio nascere direttamente rampolli dei Barilla. Ma le regole del gioco ormai mica le cambiamo noi, le cambierete voi, e quindi di nuovo in bocca al lupo per voi, eppure un po' per noi. Intanto, ragazzi, se l'esame non l'avete oggi ma l'avete domani, consigli importanti per affrontarlo sto esame, e i consigli arrivano addirittura da Nicolas Vaporidis, il protagonista del film Notte prima degli esami, che oggi è intervistato dal Messaggero e vi dice: non dondolate, parlate piano ed evitate di toccarvi i capelli. E poi aggiunge che la postura è importantissima, serrate con forza i glutei come se voleste spaccare una noce fino a sentire i muscoli tirare. È un piccolo trucco invisibile all'interlocutore per ottenere una posizione granitica, così vi suggerisce Nicolas Vaporidis, che ha un po' smesso di fare l'autore e che si occupa, apprendo, di fare corsi per parlare in pubblico. Una delle grandi interviste che troviamo oggi sui quotidiani, l'altra per esempio è quella che la Gazzetta dello Sport fa a Michel Hunziker, che ci dice che è il cuore diviso ma questa sera tiferà Italia, e Insigne e Bonucci faranno gol. E sì, perché stasera c'è Italia-Svizzera, e quindi subito le istruzioni per l'uso dalle 20:30, anche questa sera in diretta, tutta colpa di Valcareggi, per seguire la partita in diretta su Radio Pop. Naturalmente ci sarà ancora l'euroscopo, che vi permetterà di vincere con i vostri pronostici biglietti della sottoscrizione a premi di Radio Pop. E occhio, perché sono gli ultimi 7 giorni, il 23 si chiude la possibilità di acquisto, il 24 c'è l'estrazione, e dai che siamo in odore di record di biglietti venduti, quindi facciamo l'ultimo colpo di reni in questi giorni. Stasera in ogni caso, con i vostri pronostici potrete vincere dei biglietti senza nemmeno bisogno di comprarli. Attenzione, perché anche questa sera la partita verrà trasmessa dagli studi di Radio Pop, perché non siamo ancora venuti a capo, e non è colpa nostra, di alcune rogne di natura burocratica, ma domenica saremo finalmente a trasmettere al Ride Milano, partita su maxi schermo, posti limitati, e quindi bisognerà prenotarsi, vi spiegheremo come nel corso di queste giornate. Posti limitati invece in Ungheria, dove Orban, come avete visto, ha schierato 60.000 persone allo stadio di Budapest per assistere alle tre pere che il Portogallo ha rifilato alla nazionale magiara. Aperta parentesi, non è che il sovranismo stia andando benissimo ai campionati europei, è una sconfitta dietro l'altra, ma ritornando ai 60.000 spettatori dello stadio di Budapest, è stato un mega spottone di regime in Eurovisione per raccontare l'Ungheria come il paese più sicuro d'Europa, mentre intanto nelle pianure della Pannonia c'era il genio civile che provvedeva a sotterrare i dati sui contagi e sui decessi da Covid. Orban, che intanto faceva votare la legge contro la promozione dell'omosessualità, legge che vieta ai minori di 18 anni film e libri dal presunto contenuto LGBT. Ecco, per capirci, il presunto contenuto LGBT ungherese, mica Brockback Mountain, presunto contenuto LGBT ungherese, eppure il diario di Bridget Jones, Harry Potter o Billy Elliot, che saranno trasmessi d'ora in poi solamente in seconda serata, accompagnati da un divieto di fruizione ai minorenni, perché spiega Orban, sono film, sono pellicole, sono libri devono essere vietati e controllati perché possono proteggere i ragazzi dalla pedofilia. Pensate un po', D'altra parte, se da noi c'è Adinolfi che considera deviante Kung Fu Panda, non stupiamoci che Orban consideri Harry Potter alla stregua dei sentinelli in topless che cantano Maledetta Primavera. Ecco, Orban è uno talmente calato nel suo tempo che la campagna vaccinale la farà, ma la farà contro la peste del 300. Insomma, in confronto a Orban, Torquemada era un progressista, per non dire di Pillon, anzi no, Pillon forse è solo un Orban che non ce l'ha fatta, travestito da Enzo Miccio. Comunque, ok, Italia-Svizzera, ma il match di cartello oggi è un altro. Il match di cartello oggi è Rivera Burioni. Allora, l'avete visto Rivera l'altra sera che da Vespa aveva detto che lui il vaccino non lo fa perché gli sono giunte notizie che dicono che è meglio non farlo, e contro Rivera chi si è scagliato? Si è scagliato Burioni, e allora Rivera ha risposto a Burioni che in un amen, Rivera non Burioni, è diventato il virologo di riferimento dei Novax, affiancandosi a Enrico Montesano, Daniela Martani dell'Isola dei Famosi, Eter Parisi e il generale Pappalardo. Di più, Rivera è diventato il numero 10 dell'antivaccinismo, con un fiume di post antivax che corroborati dall'immagine del gol decisivo di Italia-Germania 4-3. La sintesi dell'argomentazione era: viva Rivera, abbasso la scienza. E allora, cari amici Novax, consentitemi di dirvi che avete ragionissima, avete ragione. E però non scordatevi che se poi vi viene l'appendicite, per coerenza vi farete operare da Ciccio Graziani. Intanto si attendono i prossimi match di cartello dopo Rivera Burioni. Molto affascinante lo scontro tra il professor Galli e Super Dario Hubner, per non dire di Cassano contro Anthony Fauci e di Crisanti contro Malesani. Intanto a Rivera oggi risponde, e beh, non poteva essere altrimenti, Mazzola intervistato da la Gazzetta, che dice: no, io mi sono vaccinato, derby Milan-Inter degli anni 70 sul tema dei vaccini. E a proposito Novax conclamati, e anche a proposito di mondo sovranista, va citato perlomeno anche Bolsonaro, che l'altro giorno ha partecipato a un gigantesco mega raduno motociclistico, tutti quanti rombando insieme appassionatamente senza alcun tipo di protezione. Ma la cosa interessante di questo mega raduno di motociclisti a cui ha partecipato Bolsonaro è il naming. A volte il naming sa essere straordinario. Come si chiamava il mega raduno? Si chiamava così: Accelerate per Cristo. Ecco, io lo trovo meraviglioso come nome, Accelerate per Cristo. Mi piacerebbe che tutti i centauri del monoteismo a questo punto si cimentassero in imprese analoghe, che ne so, i musulmani organizzassero derapate con Allah, gli ebrei impennate con Yahweh, gli induisti rombate con Shiva, insomma cose così. Ma torniamo per un attimo ai campionati europei, al mondo del pallone, perché come avete visto la politica e il calcio, o comunque l'attualità e il calcio, si incrociano non solo nel duello Rivera-Burioni, ma in questo caso si incrociano anche rispetto al tema del razzismo. Dietro fronte dei Blues, dopo le pressioni, stavolta Mbappé e gli altri non si inginocchiano. Allora vediamo di che cosa stiamo parlando, se non conoscete la vicenda. La racconta Stefano Montefiori oggi sulle colonne del Corriere della Sera. Dopo i giocatori del Belgio e dell'Inghilterra, ieri sera che c'era Francia-Germania, parentesi, finita 1-0 con autogol di Hummels, ieri sera avrebbero dovuto essere appunto i campioni del mondo francesi a mettere un ginocchio a terra prima dell'inizio della partita. È previsto, ha detto il portiere e capitano Hugo Lloris nella conferenza stampa prepartita. I Blues avevano già compiuto il gesto contro le discriminazioni e il razzismo prima dell'amichevole contro il Galles del 2 giugno, e l'annuncio di una replica prima del match contro la Germania a Euro 2020 ha però provocato enormi polemiche in Francia, e alla fine, a sorpresa, la squadra ha ceduto alle pressioni, niente ginocchi a terra, nonostante la ministra dello sport avesse sostenuto la scelta dei giocatori. Per tutta la giornata politici e intellettuali di destra ed estrema destra hanno espresso in Francia la loro indignazione reazione e sono arrivati a lanciare sui social media la campagna Boycott Equipe de France, invitando i connazionali a spegnere la televisione e a non guardare quel gesto definito di sottomissione. Sottomissione, vi ricorderete, è il titolo di quel romanzo di Houellebecq che aveva spalancato la grande polemica sulla presunta sudditanza dell'Occidente al mondo dell'immigrazione. Alle vicende dei Bleu viene da sempre attribuito un valore politico, continua Stefano Montefiori, nel bene e nel male. Quando Turand, Deschamps e Zidane vinsero il mondiale del 98, fu il trionfo dell'utopia Black Blanc Beur, la nazionale simbolo della Francia multiculturale di successo, nera, bianca e di origine araba, con Jean-Marie Le Pen che ridacchiava ridendo che se quelli erano francesi. Ai mondiali in Sudafrica il disastro sportivo venne imputato alle indiscipline e all'arroganza di troppi giocatori, aperte virgolette, con l'atteggiamento sfrontato che vediamo spesso nelle periferie. Il riferimento era a troppi giocatori di colore. Mentre la seconda Coppa del Mondo vinta in Russia nel 2018 fu l'occasione per Emmanuel Macron, appena eletto, di esibirsi con i pugni alzati in un ultimo momento di comunione con i concittadini prima della rivolta dei gilet gialli. E poi c'è stato il caso Benzema, campione francese, algerino del Real Madrid, per anni non convocato in nazionale perché sospettato di scarso attaccamento alla maglia e per aver accusato l'allenatore Deschamps di cedere a una parte razzista della Francia. Troppo forte per essere lasciato a casa, Benzema è stato richiamato tra i Bleu per l'Euro 2020, ma la polemica scoppia allora per il ginocchio a terra. Portano il gallo francese sulla maglia e designano il popolo francese come razzista. Questa genuflessione è una vergogna, vi invito a spegnere la TV, diceva così ieri Philippe de Villiers, saggista reazionario, ex ministro e patron del parco di divertimento Puy du Fou, che celebra la gloriosa storia di Francia. A sinistra c'è chi non ha rinunciato alla battuta, non è la prima volta, hanno detto che l'estrema destra preferisce la Germania, ha detto così Manuel Bompard della France Insoumise, alludendo al periodo dell'occupazione di Vichy. Alla fine niente ginocchio a terra, le proteste dell'estrema destra hanno vinto rispetto all'appoggio del governo. Visto che abbiamo 5 minuti di tempo, passiamo a qualcosa della politica interna, perché oggi si scrive naturalmente ancora della idea meravigliosa di Silvio Berlusconi, redivivo, di creare il partito unico del centrodestra. Berlusconi serve il partito unico, ma arriva lo stop di Salvini. Berlusconi vorrebbe un predellino 2.0 con tutti dentro, risponde Salvini, no, se ne parliamo di federazione. E sulla perplessità vengono espresse dalla Meloni che ha cominciato il suo grande safari, la sua battuta di caccia nel nord-est, che è la terra storica della Lega, e dove anche dal punto di vista simbolico Meloni lancia e rinnova la sfida a Salvini per la leadership. Siamo sulla pagina 5 di Libero, che essendo quotidiano molto vicino a quell'area conosce abbastanza i fatti. E allora la sfida a Salvini: Giorgia vuole conquistare il Veneto, e si racconta di come gli equilibri geopolitici di territorio stiano mutando anche lì a favore di Fratelli d'Italia. E la scelta di Meloni di puntare forte sul nord-est è una operazione di marketing, che ieri, di marketing politico, che ieri si è concretizzata perfettamente per lei, con il sindaco di Verona Sboarina. Verona, terra profondamente simbolica per Salvini e per la Lega. Sboarina, che ha abiurato Salvini per unirsi a Fratelli d'Italia e alla Meloni. Un evento simile all'annuncio la scorsa settimana, simile dal punto di vista simbolico, del passaggio di Vincenzo Sofo, conosciuto come Monsieur Le Pen, per essere il fidanzato di Marion Le Pen, che ugualmente ha lasciato la Lega per passare a Fratelli d'Italia. Insomma, quello che sta avvenendo nelle terre venete, che sono ancora lo Zaiastan, il luogo in cui strilla padanamente la stella di Zaia, potrebbe preludere a un progressivo passaggio delle consegne dalla Lega a Fratelli d'Italia. Lo scontro tra Salvini e Meloni lo si può vedere proprio lì nelle grandi praterie del nord est. Salvini e Meloni che intanto sono costretti a trovare una quadra insieme per le amministrative, e anche oggi si parla del sindaco, del candidato sindaco del centrodestra che a Milano non c'è, ma a questo punto sembra che conti anche poco, perché quello che conta, l'abbiamo visto ieri, è il vice sindaco, che è Albertini, già scelto e già autoincoronato, e poi bisogna trovare qualcuno da mettere di fianco ad Albertini, che sia un cartonato, un peluche oppure una statua equestre, oppure, come si scrive oggi sui quotidiani, il candidato sindaco potrebbe essere Oscar di Montigny, di cui abbiamo, sembra un quasi un film di Capa e Spada di Alexandre Dumas. Invece non mi ricordo se il genero o il cognato di Ennio Doris, quello di Mediolanum, che faceva col bastone il cerchio nella sabbia. E Montigny oggi viene incoronato da Albertini stesso come suo vice. In realtà sarebbe il contrario, ma abbiamo visto che insomma conta il vice sindaco, mentre il sindaco farebbe il vice sindaco per Milano. Di Montigny è un candidato eccellente, dice Albertini oggi intervistato da Maurizio Giannattasio sulle colonne del Corriere della Sera. Io pronto a fare il vice, intanto gli ho spiegato il lavoro. Oggi c'è il vertice dalle 14 alle 15, un'ora e non di più, e i bookmaker scommettono appunto sul suo nome. Giannattasio chiede ad Albertini intanto di spiegare perché sindaco no e vice sindaco sì. Lui dice per correttezza, per gratitudine. Poi il vice sindaco, come dire, è una carica che può essere anche smobilitata in corsa. E poi parla proprio di Oscar di Montigny. L'avevo incontrato in un webinar, mi aveva fatto un'impressione eccellente, mi ha molto incuriosito e ho comprato, dice Albertini, due dei suoi libri, Il tempo dei nuovi eroi e Gratitudine, dai quali ha estratto l'idea che possa essere il suo partner ideale. Gli chiede poi Giannattasio alla fine: oltre a Salvini il via libera è arrivato anche dagli altri big del centrodestra? Non hanno detto niente, dice Albertini, ma anche sulla mia candidatura a sindaco sono stati in silenzio. Anche la romana Meloni, dice, ha seguito il detto milanese stenskisch. Non credo che sia un problema personale quanto negoziale tra i partiti di centrodestra, la chiamerei collaborazione competitiva. Con questo vado a chiudere perché ho esaurito il tempo a mia disposizione. Va detto che ieri un'altra piazza calda è stata quella di Napoli, dove è arrivato Conte, e Conte che si è fatto fotografare con una bella pizza e contorno di pizzaioli, un'altra immagine simbolo importante dopo la biura di Manfredi, che ha detto viva Maradona dopo aver tifato per una vita per la Juve. Mi fermo qua perché tempo non ne ho più, la linea va al GR, ci sentiamo come sempre domani mattina alle 8.30 e ricordatevi, questa sera tutta colpa di Valcareggi, Italia-Svizzera in diretta dalle 20.30, ma da qua domenica prossima invece andiamo in esterna con il maxi schermo. Ciao a tutti, grazie e buona giornata.